Ciao a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di On The Rock. Siamo qui in studio con Andrea.
Ciao.
E in regia, in cabina di regia abbiamo Andrea Bianchi. Oggi è una puntata, questa, dedicata al prog, musica progressive
sì.
Inglese.
Ci spostiamo in Inghilterra.
In Inghilterra, esatto, negli anni 60-70. E quindi adesso diamo un po' i nostri contatti prima
sì.
di iniziare. Potete seguire le nostre trasmissioni su www.ondequadre.polito.it il mercoledì in diretta e il lunedì in replica dall'una
sì.
alle due.
Poi la nostra mail ontherockoq @gmail.com e poi ci potete aggiungere su Facebook su On The Rock,
sulla pagina di On The Rock, per commentare e proporre la vostra musica
sì.
E adesso partiamo con la puntata. Bene Andrea, quindi cominciamo a parlare di progressive. Abbiamo detto già che siamo in Inghilterra negli anni
sì.
a cavallo tra gli anni 60 e 70. Sì. Il progressive, quindi tecnicamente diciamo il progressive è un genere che per eccellenza sperimenta una ardita combinazione di tempi e ritmi
sì.
È un genere in cui è preponderante la tastiera, lo vedremo anche nei gruppi che andremo ad ascoltare
sì. Tappeti,
anche se
di tastiera, sintetizzatori,
certo,
molto.
Infatti anche se molto spesso vengono aperte degli ampi dibattiti sulla predominanza di uno strumento più che un altro,
ma sono tutti che sono predominanti perché
genere.
Sono tutti musicisti virtuosi.
Sì,
quindi.
Esatto, infatti c'è un'ampia maestria, una maestria tecnica notevole
sì.
La musica in questo caso è vista quindi proprio come un'opera d'arte ed è caratterizzata anche da parecchie parentesi e digressioni strumentali
sì.
che portano l'ascoltatore in una dimensione un po' onirica, un po' epica, baroccheggiante
sì,
e fiabesca.
Pezzi lunghissimi che a volte durano facciate intere di vinili tra i 20-25 minuti.
Sì,
e
quindi,
ci sono richiami alla musica
parentesi.
Classica, richiami alla
sì,
musica
alla...
jazz, anche se poi la strumentazione più o meno gira sempre su quella classica del rock.
Sì, esatto. Infatti.
Anche se a volte troviamo strumenti particolari che poi vediamo anche nella puntata, flauti,
sì,
sassofoni, violini,
infatti.
Un po' di tutto.
E diciamo che una caratteristica è anche quella di voler quindi realizzare un prodotto dalla qualità molto appunto
elevata
che si esprime non solo nella musica in sé ma anche nella confezione del prodotto
sì,
musicale.
Sì,
quindi
sì,
le
sì.
copertine in questo
sì.
caso hanno un ruolo fondamentale.
E vediamo genere. Appunto la prima copertina, dai.
Esatto, partiamo con la prima copertina, una delle più note, è
sì.
quella dei King Crimson, che sono appunto uno dei gruppi
più
predominanti
esatto, più rappresentativi
del progressive. È una band, se vogliamo, camaleontica, perché è segnata da un rimescolamento continuo di artisti
sì.
e sound.
Già solo nel primo periodo tra il 69 e il 74 vediamo qualcosa come 4-5 formazioni che si cambiano tutte, però sempre incentrate,
ruotano sempre attorno a un personaggio che è quello di Robert Fripp
sì.
una sorta di chitarrista definito cervellotico
sì,
che
sì.
è quindi è stato capace appunto di concepire sound e opere molto varie ma di altissimo livello, con formazioni appunto sempre differenti.
Un chitarrista molto particolare che si dedicava soprattutto diciamo all'effettistica, che a molti dei suoi effetti oggi sono ancora del tutto sconosciuti. È un personaggio molto duro con i suoi musicisti, sì, molto egoista, egocentrico. E suonava dal vivo, una curiosità, suonava dal vivo seduto, non si è mai visto Robert Fripp alzato, ma suonava sempre su uno sgabellino.
Ah, si portava dietro quindi il suo sgabellino personale.
Sempre,
per
fidatissimo,
il live.
E suonava vicino alle sue testate di effetti con cui poteva manipolare i suoi...
Ma infatti io leggevo che nel pezzo che vogliamo proporre il suo assolo di chitarra è uno tra i 100 migliori assoli del rock, questo secondo la rivista Guitar World
sì.
E adesso presentiamo il pezzo che vogliamo,
sì,
che vogliamo mandare.
Ovviamente ci andiamo a sentire un pezzo dal loro primissimo album che è rimasto nella storia,
forse
si ritiene che sia il capostipite di tutta la famiglia del rock progressivo.
Esatto.
E niente, andiamoci a sentire quindi La follia di 21st Century Schizoid Man dei King Crimson.
Mm-hmm.
ed erano i King Crimson con 21st Century Schizoid Man. Che volevamo dire sulla copertina?
Sulla copertina volevamo dire che appunto questa era forse la copertina più popolare del prog. È stata disegnata da un giovane di 23 anni, Barry Goldberg, che morì poi poco dopo di attacco cardiaco, e il dipinto utilizzato per l'esterno della copertina rappresenta appunto l'uomo schizzoide. Quindi il volto di un uomo appunto spaventato con gli occhi spalancati mentre urla, mentre all'interno della copertina ritroviamo la rappresentazione del
Re Cremisi,
quindi il Crimson King appunto.
Yeah. E invece ora da Londra ci spostiamo a Manchester, dove troviamo i Van der Graaf Generator, un'altra band cult del rock progressivo, e che soprattutto ebbero un successo incredibile in Italia. Il maggior numero di dischi infatti lo vendettero proprio in Italia, che con il loro album Pawn Arts raggiunsero il primo posto della classifica italiana. I Van der Graaf Generator sono diversi dagli altri gruppi prog, si distinguono per i loro temi molto cupi, ma
c'è più questa dimensione appunto baroccheggiante, onirica.
Sì, praticamente i testi non sono fiabeschi come gli altri gruppi, ma troviamo testi più esistenzialisti, più cupi. Questo è dovuto alla personalità molto, non depressiva, ma quasi, di Peter Emil, che era il leader, la voce, chitarrista e principale compositore. E niente, Van der Graaf Generator ebbero il successo con il loro secondo album, The Least You Can Do Is To Have Each Other, che fu balzò subito all'attenzione di Robert Fripp, il chitarrista dei precedenti
King Crimson,
che partecipò infatti ad un pezzo suonando la chitarra elettrica nel successivo album. Ma ora cosa ci andiamo a sentire? Un pezzo dall'album che abbiamo citato prima, Pawn Arts, in particolare la Super Sweet e Plague Over Lighthouse Keepers, che non ci andiamo a sentire nella sua interezza, che dura 23 minuti.
Purtroppo abbiamo dovuto tagliare notevolmente, decapitare quasi la metà delle canzoni.
Sì, però ci andiamo a sentire una parte molto interessante.
I know that there's no time. I know that vampire and it feeds on me. Now staggering madly over the brink I fall.
Ed erano i Van de Graaff Generator con A Plague of Lighthouse Keepers. Abbiamo sentito questa orgia di strumenti, ma volevo dire soprattutto che la rabbia di Peter Emil fu molto ripresa, fu influenzante per il cantante Johnny Rotter dei Sex Pistols, per quanto il punk sia l'antitesi del progressivo.
Infatti è una curiosità abbastanza strana questa, sì. Però...
Passiamo ora,
passiamo
Chiara?
Adesso, sì, ci spostiamo di nuovo a Londra e qui, insomma, sono nati, è nato uno dei gruppi sempre maggiormente rappresentativi, i Genesis. I Genesis nascono dall'incontro, pensa un po', di due sedicenni allora, Peter Gabriel e Tony Banks, leader rispettivamente e tastierista. Il gruppo subisce notevoli mutamenti nella sua formazione finché non si raggiunge il nucleo definitivo, che vede al fianco di Gabriel e Banks Rutherford al basso, Phil Collins alla batteria e Steve Hackett alla chitarra.
Sì.
Dopo le fatiche iniziali per cercare di conquistare un posto sui palcoscenici del progressive, si guadagnano, benché come ruota del carro, la presenza in un tour organizzato dall'etichetta che aveva lanciato i Van de Graaff Generator. Però cosa succede? Che nelle nuove date del tour riscuotono un successo maggiore degli altri gruppi, che li porta a diventare la band di punta del concerto, certo, perché nessuno più riusciva a tener testa alle loro esibizioni. E quindi nasce il fenomeno Genesis, che avrà una storia lunga, sarà scandito da varie fasi, forse la più significativa quella segnata dall'abbandono di Peter Gabriel, al cui posto succede alla voce il batterista Phil Collins, che aveva un timbro anche molto simile a quello di Gabriel. E la band è oggi tenuta in vita soltanto da tre componenti originali del gruppo. Fa fatica a mantenere i canoni di allora, però ha comunque un seguito enorme. Il primo tour in Italia dei Genesis avvenne nel 72, furono affiancati dalla PFM, in un'epoca, pensa un po', in cui il biglietto costava soltanto 2000 lire.
Epoche lontane.
Molto lontane da quella di oggi. Il brano che abbiamo scelto è uno dei pezzi più celebri del progressive ed è inserito in uno dei capolavori della band, cioè il terzo album, Sail in England by the Pound.
Non so se era il terzo album, sai?
Mi pare che fosse il terzo album della band.
Controlleremo.
Va bene, controlleremo questo. Il titolo è pressoché intraducibile perché si rifà un gioco di parole. In realtà prende spunto dal nome dell'estuario di un fiume scozzese, Fifth of Forth, che viene poi cambiato in Fifth per trovare, vabbè, un'assonanza. E il brano deve la sua fortuna all'introduzione delle tastiere di Tony Banks e all'assolo di chitarra di Hackett, che è uno,
sì,
degli assoli più celebri della musica degli anni 70.
Sì, Hackett era un precursore anche di varie tecniche chitarriste come il tapping.
Quindi adesso ci andiamo a sentire questo pezzo, che però non era tuttavia nelle versioni live riproposto interamente, perché Banks sbagliava spesso e volentieri l'introduzione, quindi veniva riproposto soltanto per metà, ed è la metà che appunto abbiamo scelto per...
E andiamocela a sentire.
Now as the river dissolves in sea, so Neptune has claimed another soul. And so with gods and men, the sheep remain inside their pen until the shepherd leads his flock away. Sands of time were eroded by the river.
Ok, ed erano i Genesis con Fifth of or Fifth, e c'è una correzione da fare, sì, perché in realtà quello non è il Sail in England by the Pound da cui è stata tratta questa traccia, non è il terzo, ma è il quinto album.
Era il terzo della serie migliore.
Migliore,
ma
ecco, diciamo.
I primi due, oddio, che Trespass è anche un buon album, però vabbè, andiamo avanti.
Andiamo avanti, e adesso che cosa ci proponi?
Ok, va bene, proponiamo, quindi spostiamoci ancora ai Gentle Giant, che è un altro gruppo prog particolare, insomma, perché si dedicava più a una sperimentazione più ampia, con strumenti di percussione anche strani come lo xilofono e timpani vari, eccetera. In pratica i Gentle Giant ebbero, come i Van der Graaf, un successo nelle nazioni europee che non fossero il Regno Unito, e infatti anche in Italia ebbero un grandissimo successo. Infatti i gruppi del rock progressivo italiano sono stati molto molto
ispirati,
influenzati dai Gentle Giant. Nei Gentle Giant troviamo praticamente delle melodie molto complesse, alternanze di voci, insomma molto molto barocchi. Infatti nel loro secondo album Acquiring the Taste, loro scrivono nei crediti dell'album che il loro scopo è di rendere impopolare la musica popolare. E niente, ci andiamo a sentire praticamente un pezzo un po' più hard rock, che ha questo riffone, diciamo, che va sul rock, ma ci sarà una digressione
come
ne parlavamo, che va molto sulla sperimentazione musicale. Che volevo dire? Ah, che questo album è pieno di tempi dispari, di segnature particolari, e infatti qualcuno lo definisce anche matematico questo album. Ma andiamoci a sentire appunto da Acquiring the Taste, The House, The Street, The Room, Gentle Giant.
Oh,
Questi erano i Gentle Giant qui su On The Rock e adesso passiamo a parlare dei Jethro Tull.
Sì.
I Jethro Tull sono una band che si attesta su sonorità non solo progressive, ma anche folk, hard rock, riuscendo a miscelare il tutto in un sound particolare, in un sound unico. Capitanata da Ian Anderson, flautista eccellente nonché vero e proprio animale da palcoscenico,
sì.
La band vanta un'ampia e mutevole discografia, perché infatti si parte agli esordi con pezzi che hanno a che fare molto poco con il progressive, in quanto era un genere
anche
che
se
si
Aqualung è da definire
sì, ma io parlo proprio ancora prima, quando ancora la band aveva tutto un altro nome pure, infatti era la band dei John Evan Band. E quindi all'inizio partono con dei sound che hanno più a che fare col blues, però per poi appunto mutare successivamente con, e darsi ad altre sperimentazioni, appunto dicevamo più sul, sul progressive. Hanno azzardato anche delle contaminazioni con la musica elettronica, però ancora più avanti, ecco, sì. negli anni. Il nome del gruppo Jethro Tull è stato preso in prestito dall'agronomo Jethro Tull, che fu l'inventore dell'aratro. Dopo svariate proposte, ecco, non si riusciva a trovare un nome che andasse bene, viene scelto questo non per omaggio però all'inventore, ma perché semplicemente per Ian Anderson questo nome suonava bene, rispetto agli altri. Tra l'altro ricordiamo che il 17 giugno Ian Anderson sarà a Grugliasco al Gru Village e per proporre il suo nuovo album Thick as a Brick 2, che è un sequel del primo,
del
anche se
album.
Sì, cronologicamente molto distante dal primo. Quindi riproporrà il nuovo album con brani vecchi e del materiale anche video che è stato prodotto dallo stesso Anderson.
Benissimo, benissimo.
E quindi adesso ci andiamo ad ascoltare un classico.
Super classico.
Super classico del progressive, Aqualung.
Bends to pick a dog and he goes down to the bog and walks.
Ed erano i Jethro Tull su On The Rock, la radio del Politecnico di Torino. Passiamo ora invece a Robert Wyatt, uno dei musicisti forse più importanti della musica rock. E niente, praticamente Robert Wyatt fin da piccolo, fin da quando aveva 15 anni, era un prodigio della batteria.
Ma questa mi sembra una generazione intera di prodigi, perché tutti hanno iniziato prodigi. Appunto a quell'età.
Allora, la carriera musicale di Wyatt nasce appunto nel 1960, a 15 anni, quando a casa sua ospitano il famoso, cioè non ancora famoso in quel periodo, ma poi famoso David Allen, che dopo sarà il leader dei Gong, altro gruppo fondamentale
di questa
scena.
Corrente.
Introduce alla musica jazz, cioè David Allen introduce Wyatt appena quindicenne alla musica jazz e tramite un suo amico gli insegna la batteria. Con il passare degli anni Allen porta Wyatt a scoprire appunto il free jazz, anche la marijuana e fondano questo gruppo come i David Allen Trio, che vanno a suonare nei meandri di Londra appunto questo genere musicale. Allen si trasferisce poi tra Parigi, anche nell'isola di Maiorca, dove c'è una comune dove Wyatt spesso lo andrà a trovare, ma Wyatt è soprattutto famoso per aver formato uno dei gruppi più rappresentativi del progressive, nonché della fusion, che sono i Soft Machine, che sono quasi tra precursori del rock progressivo, e dove la sperimentazione è molto alta. Lui è un personaggio molto, diciamo, dadaista, che sperimenta molto con la sua voce. Infatti c'è il suo primo album solista, che sono tutti esperimenti vocali, quasi un album psichedelico. Ma c'è un evento che lo porta soprattutto, che è molto importante, diciamo, per la sua vita,
certo.
Perché
che poi si riflette anche nella sua produzione,
nella sua musica, è che in pratica Robert cade dal quarto piano durante la festa di Jimmy Smith, che è la compagna di David Allen, nel 1973, e rimane paralizzato dalla cintura in giù.
E, che per un batterista
è un evento drammatico,
appunto.
Infatti da quel momento in poi lui si dedica appunto alla sua voce, a una batteria
personalizzata,
a tastiere, eccetera. E infatti tutti i suoi sentimenti dopo la caduta, l'incidente. Dopo l'incidente, li ritroviamo in questo disco che ci andiamo a sentire, che è Rock Bottom, dove lui porta l'uomo a scendere nei meandri del mare fino ai fondali più profondi, e ci andiamo a sentire Little Red Robin Hood Hit the Road da Rock Bottom. Ed era Robert Wyatt con Little Red Robin Hood, It's Rude. E mi sono dimenticato di dire che, ma i più esperti l'avranno già capito, che alla chitarra di questo pezzo c'era la partecipazione di Mike Oldfield, altra personalità importante per il rock,
del rock progressivo. E adesso, a proposito di personalità e gruppi importanti, proseguiamo con gli Emerson, Lake e Palmer. Sì. Il trio nasce dall'incontro di Lake, che all'epoca militava nei King Crimson.
Infatti il primo album e il secondo vede la partecipazione di Lake, ma al basso e alla voce.
Ah, anche alla voce, infatti. Però in quel periodo, forse sì, manifestava un po' di insofferenza, sì, all'interno del gruppo dei King Crimson.
Condivisibile.
E i due infatti si conobbero al Fillmore Festival di San Francisco durante un soundcheck,
sì,
improvvisarono un pezzo jazz,
una jam,
e tra i due si notò subito una certa chimica, e quindi Lake da questo evento trasse subito l'occasione di lasciare appunto il gruppo dei Crimson per unirsi ad Emerson, appunto,
che era già famoso con un gruppo sempre importante nel rock progressivo, che erano The Nice.
Certo. Il batterista del trio viene reclutato nel seguito, dopo lunghe e faticose ricerche, quando ormai i due avevano ormai perso le speranze. E in quell'occasione, quindi nell'occasione in cui trovarono finalmente il batterista, si prospettò anche l'idea di inserire nel gruppo la chitarra, che appunto, sì, era l'elemento mancante, la chitarra di Jimi Hendrix, però.
Addirittura.
Sì, Jimi Hendrix stava valutando appunto una collaborazione con loro, sarebbero partiti in tour, nel tour estivo, se non che appunto sopraggiunse appunto la morte di Jimi Hendrix, e quindi appunto non se ne fece più nulla. Il trio quindi si afferma con la tastiera, il basso e la batteria, e avvia
anche
una collaborazione.
Anche se nei dischi c'è qualche
linea
frase di
chitarra
suonata da Lake.
Sempre da Lake, appunto. Dicevo appunto che si attesta con questi tre elementi almeno fino al 79, anno che decreta poi lo scioglimento della band, in cui ognuno si dedica a appunto
a
una carriera da, sì, a dei progetti solisti. Emerson fa colonne sonore, tra cui quella del film Inferno di Dario Argento. Palmer entra nell'Iesia, insomma, e così,
sì,
dicendo. Come già detto, una peculiarità del prog di cui parlavamo prima sono le copertine degli album. E in questo gruppo troviamo però una copertina che è un po' anomala. Stavo parlando dell'album Trilogy, e avevano commissionato il disegno niente poco di meno che al pittore Salvatore Dalì, che chiese però un compenso di esorbitante, un compenso di $150,000, motivo che spinse loro a optare per un album un po' più,
sì, una
meno originale,
economica,
diciamo, sì, che vede appunto il disegno dei tre profili degli,
sì,
artisti. Comunque non è di questo album che vi vogliamo,
sì,
parlare, che vogliamo proporvi, ma è un altro che vede una contaminazione della musica
classica.
Della musica classica.
Che è Pictures at an Exhibition.
Esatto, che è che appunto è una riproposizione, sì, di una composizione pianistica di Mussorgsky. E adesso vi proponiamo due pezzi, il primo che è composto però interamente dagli Emerson e The Curse of Baba Yaga, mentre il secondo che è,
riprende il tema,
riprende un tema di, il tema di Mussorgsky, che è The Hut of Baba,
Baba Yaga. Andiamoci a sentire.
We'll be right back.
Ed erano gli Emerson, Lake e Palmer. Abbiamo sentito l'abilità virtuosistica di Keith Emerson soprattutto. E ora siamo giunti alla fine, vi ricordiamo prima i contatti, vai Chiara.
Esatto, quindi vi dicevo come all'inizio che potete ascoltarci sul sito della radio del Politecnico di Torino, sì. Onde Quadre, quindi www.ondequadre.polito.it. Potete, sì, seguirci in diretta il mercoledì dalle 19 alle 20 o il lunedì in replica dall'1 alle 2.
E scriveteci poi alla nostra mail ontherockoq@gmail.com, ma soprattutto
oppure
su Facebook.
Oppure comunicate con
aggiungeteci
noi,
e scriveteci, commentateci, non lo so, fate qualcosa. Allora, quindi passiamo all'ultimo gruppo, che sono i Yes, che sono uno dei più rappresentativi del rock progressivo, che forse meglio si rifanno alla definizione del prog.
Del prog, sì, sì, incarnano proprio tutti i concetti, sì, tutti i caratteri connotanti.
Sì, i canoni fondamentali del rock progressivo, che sono le derivazioni dalla musica classica, i tempi composti, le derivazioni dall'hard rock, le sperimentazioni con le tastiere, sì, eccetera, eccetera, tutte queste cose molto pompose. E niente, dobbiamo dire che i Yes incominciano il loro successo soprattutto con l'ingresso del chitarrista Steve Howe, in realtà non so se si dice Howe, eccetera eccetera, però insomma con The Yes Album inizia la loro carriera, inizia il loro successo. E, ma soprattutto con l'ingresso di Rick Wakeman, che è il tastierista, che hanno un successo straordinario con la coppia, anzi il trio di album, che sono Fragile, Close to the Edge e Tales from Topographic Oceans. E, Yes collaborano anche con vari gruppi, ad esempio il cantante John Anderson canta in un pezzo Lizard dei King Crimson,
sì, altro pezzo famosissimo, sì, dei King Crimson, pietra miliare,
sì. Poi abbiamo Bill Bruford, che dopo Close to the Edge andrà a raggiungere proprio i King Crimson e resterà uno dei musicisti più vicini a Robert Fripp, che infatti è uno dei pochi che rimane per molto tempo, anzi quasi fino alla fine. E poi abbiamo questa cosa simpatica da dire, che mentre gli Yes registravano Tales from Topographic Oceans, che è un album che raggiunge la pomposità, il barocco al massimo, Rick Wakeman, che era il tastierista, si era proprio rotto le scatole di tutta questa pomposità e infatti parallelamente alle loro registrazioni nello stesso studio a Londra registravano i Black Sabbath, il loro disco Sabbath Bloody Sabbath, e Wakeman impazzì e era
decise di mandare,
sì,
tutti a quel paese,
sì, decise di mandare all'aria tutta la pomposità e di raggiungere il grezzo e l'hard dei Black Sabbath. Infatti partecipa a una canzone che è Sabra Cadabra e niente, infatti sarà il suo ultimo lavoro con gli Yes.
Yes.
E quindi che cosa ci andiamo a sentire? Ci andiamo a sentire Close to the Edge, ma non tutta la canzone, perché dura anch'essa una ventina di minuti, ma ci andiamo a sentire la parte iniziale. Yes, e ciao a tutti,
alla prossima
da On The Rock.